Allora, oggi è 10 maggio e, facciamo la lezione su Eichmann, che è un piccolo classico all'interno del corso, perché è ricorrente, in genere avviene sempre più o meno attorno a questa data, quindi i pattern sono più o meno simili. Il prof con l'allergia, no? Perché maggio entra in tilt con l'allergia. Poi, secondo pattern più o meno classico, il fatto che voi siete in una fase di elaborazione di una iterazione importante, che è quella che ha a che vedere con questo con questa applicazione progettuale. E il terzo aspetto, evidentemente, è che siamo all'interno del mondo del vettore. E quindi, come nel primo caso abbiamo esemplificato una serie di elementi interessanti che hanno a che vedere con il mondo degli schermi e il mondo dei pixel, abbiamo individuato alcuni architetti che lavorano in maniera consapevole, direi, all'interno di questo mondo dello schermo e mondo della digitalizzazione delle immagini, così facciamo uno sforzo analogo per quanto riguarda il mondo dei vettori, per individuare una personalità che è sicuramente chiave. Naturalmente, intendiamoci, si tratta di una forzatura a bella forte, cioè noi mettiamo all'interno dell'opera di uno architetto molto rilevante nel dibattito contemporaneo una lente abbastanza deformante in realtà. In parte la seguiremo questa lente deformante, cioè il mondo della manipolazione in qualche maniera vettoriale, in parte la lasceremo stare, e diventerà un po' una ricognizione della riflessione su Peter Eichmann. Allora, vediamo un poco dove noi siamo e andiamo alla lezione effettiva, che è la 13, ed è qui. Un'altra cosa premessa che è bene non capire subito: vi ricordate che quando abbiamo parlato della collana La rivoluzione informatica, per darvi alcuni stimoli, vi avevamo segnalato l'esistenza di questo libro che si chiama Eichmann Digitale, uno studio dell'era elettronica, e dentro la collana appunto La rivoluzione informatica è descritto da Luca Galofaro, che è un architetto del gruppo Ian Plus, che è un gruppo decisamente affermatosi oggi nel panorama dei nuovi architetti romani e italiani in genere. Allora, in realtà questo libro Eichmann Digitale è, da un certo punto di vista, il seguito di un libro che io ho scritto nel 96, che si chiama Peter Eichmann, Trivellazione nel futuro. La cosa bella è che uno pensa che tutti gli studenti conoscono Peter Eichmann, una trivellazione nel futuro, invece io faccio degli spaccati statistici e scopro, in una maniera veramente divertente, che non più del 5-10% hanno letto questo libro, nonostante sia un libro economico nel costo, molto compatto nel formato, e che copre la produzione di Eichmann in varie componenti. Diciamo, è stato un piccolo bestseller nel campo della pubblicistica di architettura, ed è abbastanza noto, però è interessante, io so statisticamente, se non lo faccio, ma sono sicuro che non più del 5-10% di voi l'abbiano letto. Forse è un'occasione di poterlo leggere, lo potete trovare con facilità nelle librerie, nelle biblioteche, ed è ancora disponibile anche in libreria. Allora, cerchiamo di capire e di entrare dentro il mondo di Peter Eichmann, avendo in mente alcune parole chiave che abbiamo in qualche maniera messo a fuoco nelle lezioni precedenti. La prima parola che ci dobbiamo ricordare, che rientrerà in gioco, è la parola codice. La parola codice è importante e vedremo come e perché all'interno del modo di ragionare di Peter Eichmann. Tra parentesi, c'è anche un'altra parola che è stata anticipata nei tutorial, ed è proprio il concetto di script. Sono due parole che possono avere delle influenze nella maniera di guardare il lavoro di Eichmann. Codice, script. Un'altra parola che è abbastanza rilevante per noi, anzi decisiva, è proprio la parola layer e stratificazioni. Insomma, è un'altra parola molto importante all'interno di questo contesto. E appunto non è un caso che abbiamo fatto la lezione appunto sul concetto di layer e sulla stratificazione la volta scorsa. Ce ne saranno mano a mano nuove parole che noi aggiungeremo, ma queste per il momento vi possono allertare un poco. Prima che ci caliamo proprio nel lavoro di Eichmann, per quest'ora, ora e mezza che abbiamo circa, la pagina ha alcune immagini così genericamente di riferimento e alcuni link, alcuni più complessi, altri più semplici. Ci sono dei link a delle conferenze che ha fatto Eichmann, per esempio questa che ha fatto alla Sapienza quando gli è stata data la laurea honoris causa, e ci sono almeno due link a due articoli più brevi, uno abbastanza recente che riguarda un'opera recente di Eichmann in Italia, questo museo di Castelvecchio, questo allestimento nel museo di Castelvecchio, e l'altro che è un articolo che è precedente al libro ed è come se fosse una sintesi condensata di vari aspetti appunto del libro Peter Eichmann, Trivellazioni del futuro, che ho fatto nel 96. Allora, queste sono alcune cose che se volete potete seguire successivamente. Allora, innanzitutto non è che serve per fare la mia autobiografia, ma è importante il link che esiste tra Giuseppe Terragni e Peter Eichmann. Questo link è un link dichiarato da Eichmann innumerevoli volte, ripetuto in molte occasioni, per molti anni avvolto in una specie di di attesa, perché Peter Eichmann aveva annunciato il fatto di voler fare un libro, però ci ha messo circa 30 anni per pubblicarlo effettivamente questo libro. Oggi è pubblicato ed è appunto questo libro che è qui, è anche in versione italiana. È un libro molto molto specialistico, non è un ritratto di Terragni, è un'indagine critica su due opere di Terragni in particolare. Perché c'è anche questo discorso di doppia, tripla autobiografia? Perché anch'io sono arrivato ad Eichmann dopo aver scritto un libro su Terragni, anzi dopo aver vissuto una specie di lunga fase di studio sull'architettura di Giuseppe Terragni. Quindi in qualche maniera le cose si uniscono. Anche dal mio punto di vista era interessante, dopo aver scritto un libro su Giuseppe Terragni, che è questo, edito dalla Terza nel 95 e ripubblicato anche recentemente, scrivere su Eichmann e pensare in qualche maniera su Eichmann. Il rapporto in qualche maniera Terragni Eichmann è vissuto da Eichmann in prima persona, ma è anche vissuto da me come autore e studioso di queste problematiche. E Eichmann parte nella scena architettonica internazionale degli anni 60, parte sulla scia di uno studioso inglese che si chiama Colin Rowe. Colin Rowe è in qualche maniera il padre di Eichmann dal punto di vista culturale, ed è un ruolo che Eichmann attribuisce a questa personalità. Come spesso gli intellettuali inglesi, Colin Rowe è un eccentrico in questo senso, cerchiamo di intenderci, che guarda i fenomeni, la realtà, i fatti culturali da un punto di vista molto particolare, appunto eccentrico, non quello usuale, non quello comunemente noto e attribuito. Ed è una caratteristica che io ho notato molto forte in molti architetti intellettuali che vengono dalla Gran Bretagna. In che cosa consiste questa, diciamo, particolarità? Ha moltissimi aspetti. La prima particolarità di Colin Rowe è che già nell'immediato dopoguerra, parliamo di dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi attorno agli anni 50, scrive e guarda l'architettura appunto in una maniera molto particolare, che sostanzialmente scevra, toglie all'architettura molti suoi attributi tradizionali, e cioè per esempio il rapporto col contesto fisico, i legami col mondo costruttivo, anche certe caratteristiche storico-stilistiche, o anche i rapporti con la storia e la politica. Queste diciamo componenti, che tipicamente facevano parte dell'indagine sull'architettura dal punto di vista critico, vengono, come dire, congelate, messe da parte, per concentrarsi invece su un'analisi dell'architettura sostanzialmente linguistica. Che vuol dire linguistica? Vuol dire linguistica intesa un po' nel termine strutturale degli strutturalisti russi, cioè attraverso i meccanismi attraverso cui l'opera architettonica sintatticamente si compone. Quindi si toglie tutto quest'altro insieme di elementi e ci si focalizza su questo. Facendo questa operazione, una personalità come Colin Rowe può fare dei salti, delle comparazioni che altrimenti non sarebbero comprensibili o non sarebbero giustificabili. Uno dei suoi primi scritti è proprio quello che associa la grammatica formativa del Palladio, se parliamo della fine del Cinquecento, della seconda parte del Cinquecento, con la logica con cui Le Corbusier, quasi quattro secoli dopo, creava le sue ville. Questo saggio è evidentemente un saggio completamente nuovo, spiazzante, ed è fatto all'interno di questa serie di processi di togliere una serie di elementi per focalizzarsi su alcune concettualizzazioni, in questo caso di tipo sintattico. Questo è un aspetto dell'insegnamento di Colin Rowe. L'altro è quello che questo personaggio ricerca non nel mainstream, intendo dire nei grandi acclarati dell'architettura mondiale, i propri punti di riferimento, ma come dire, cerca cose un po' particolari, un po' nascoste, meno acclarate, e con il tipico processo di questo atto mentale, nell'attimo in cui si individuano queste personalità, questi casi di studio, diventano assolutamente centrali, assolutamente emblematici e, come dire, estratti da una specie di dimenticatoio e posti all'attenzione critica, splendono immediatamente di nuova luce, anzi di luce, tout court. Questa operazione con il Rola fa esattamente su Giuseppe Terragni. Giuseppe Terragni negli anni 50 e fine degli anni 60 non è un architetto di cui si ha grande conoscenza nell'ambito né italiano né internazionale. Di fatto non esistono veri e propri libri. Su Terragni pesa il fatto di aver di essere morto giovanissimo e di essere stato a lungo, come peraltro gran parte del popolo italiano, aver vissuto l'esperienza del ventennio fascista, e diverse delle sue architetture sono in qualche maniera realizzate per quello stesso regime fascista, e quindi c'è negli anni dell'immediato dopoguerra un po' di preoccupazione verso, diciamo, una figura che era ancora che portava i segni, alcuni segni di questa fase così difficile della storia italiana. E con il Rocco, che non ha nessun tipo di preoccupazione di questo genere, invece fa emergere l'opera di Terragni, e soprattutto parlandone ai suoi allievi, tra cui appunto Peter Eisman. C'è un famoso viaggio in Italia di Rowe e Eisman appunto alla ricerca di queste architetture di Terragni. E Eisman già nei primi anni 60 ha una specie di folgorazione all'interno dell'opera di Terragni. Cerchiamo di capire in che consiste questa affascinazione, perché da questo parte una serie di processi del suo modo di fare. Dunque, il primo elemento è che Terragni, che fa molte cose contemporaneamente, però, come dire, sembra un testo architettonico che espone in una maniera abbastanza evidente alcuni meccanismi sintattici e formativi della sua architettura. Eisman è interessato fin da subito a, come dire, scrivere, interpretare questi codici. Come si fa a mettere in crisi un cubo, per esempio? Adesso non entriamo dentro il ragionamento di Terragni, perché non lo possiamo fare in questa circostanza. Come, attraverso che tipo di operazioni linguistiche un cubo può essere messo in crisi dinamicamente? Oppure, come è possibile operare linguisticamente in quello che ha una specie di forma primaria, anch'essa cubica, ma farne esplodere le parti, come avviene qui? E in particolare in queste due opere, che è La casa del fascio, progettata nel 32 e realizzata nel 36, e La casa Giuliano Frigerio del 39 e realizzata negli anni successivi, Eisman concentra la sua attenzione nell'analisi di Giuseppe Terragni. Scriverà dei testi, e questi testi sono corredati da molti disegni e da disegni diagrammatici, proprio atti a, sulla scia di Colin Rowe, sulla scia di questo modo di impostare la ricerca, cercare di evidenziare una specie di codice formativo, rendere evidente una sintassi. Ecco, questo è uno di questi, diciamo, innumerevoli disegni. Contemporaneamente siamo circa alla metà degli anni 60, Eisman comincia a costruire e comincia a progettare. La cosa interessante è che assieme agli scritti e assieme anche a una tesi di dissertazione dottorale che si chiama The Formal Logic of Architecture, che sostanzialmente segue l'impostazione che abbiamo descritto, quindi di analisi quasi puramente sintattica dell'opera architettonica, Eisman comincia anche a realizzare delle opere. Sono opere hanno una numerazione progressiva, Haus 1, Haus 2, Haus 3, eccetera, in genere fatta per dei colleghi delle università dove lui come docente, giovane docente, comincia ad insegnare. L'opera forse più importante di questo ciclo delle case è proprio questa Haus 2, in cui, ed è un'opera di cui, se voi la guardate un attimo, sentite quasi immediatamente che è un'opera che vuole essere la costruzione di una tesi sintattica e linguistica. Non so spiegarvi perché questa cosa si dovrebbe sentire a pelle. Ci sono tanti modi di architettura, c'è un'architettura di tipo emozionale, intuitiva, plastica, tantissimi modi di fare architettura, ma basta vedere immediatamente quest'opera in cui ci si rende conto, quasi si dovrebbe sentire, che l'architettura vuole essere la dimostrazione di alcuni assunti di tipo sintattico. Cioè, che vuol dire gli assunti di tipo sintattico? Una decisione fatta quasi freddamente su come è possibile all'interno di un determinato mondo linguistico comporre le cose. Quindi vuol dire creare un insieme di regole, come se fossero anche una gabbia, da un certo punto di vista, una gabbia logica formativa, e all'interno di quella gabbia logica formativa operare. La particolarità di quest'opera è che la gabbia formativa che Eisman crea si basa su proprio un ragionamento critico che è possibile fare su queste due opere, cioè sulla Casa del Fascio e sulla Giuliani Frigenio. Attenzione, qui sono io che parlo. Io come persona che legge Eisman e che conosce Terragni e che fa alcune ipotesi su questo, non è che le cose che vi sto per dire Eisman le abbia mai dette né scritte, è un'interpretazione che noi stiamo facendo su queste opere e sul suo modo di ragionare. Guardate queste due opere qui, la Casa del Fascio e la Giuliani Frigenio. In qualche maniera queste due opere seguono uno attacco alla forma dinamica opposta. Uno, la Casa del Fascio, è un'opera che si muove sostanzialmente per erosione o per stratificazione all'interno, verso l'interno. Qual è la caratteristica fondativa dell'opera? Che c'è un cubo, un semicubo per la precisione, e questo semicubo viene eroso o stratificato verso l'interno. L'altra opera, invece, sembra seguire il processo inverso. Si intuisce che c'è come un nocciolo che le tiene come un nocciolo di base, ma dopodiché c'è un movimento dall'interno verso l'esterno. Vedete come le parti, tutte le varie parti, sembrano in qualche maniera esplodere verso l'esterno. Quindi, come dire, Eisman guarda due opere di Terragni che in realtà adoperano un processo opposto da un certo punto di vista. Una è un'opera da fuori a dentro con un processo di erosione, l'altra è da dentro verso fuori con un processo di esplosione, d'accordo? E a questo punto, quando uno guarda questa opera qua, questa Haus 2, con l'immagine di quelle precedenti è immediata l'idea quasi a naso che evidentemente questo architetto conosce Terragni. Non so perché questo dovrebbe essere abbastanza evidente, perché c'è una ricorrenza dell'elemento del telaio, c'è tra l'altro questo andamento alzato a metà larghezza nel rapporto 2:1 che è uguale alla casa del fascio e altre cose di questo genere. Ma la cosa interessante veramente è che Eisman si inventa un processo linguistico diverso e che fa tesoro dei due precedenti. Abbiamo detto esplosione in un caso, stratificazione nell'altro o erosione nell'altro. Eisman in questa opera mette a punto un concetto di implosione. Che cos'è l'implosione? L'implosione è una esplosione ma trattenuta all'interno di dei confini. È come se io metto delle sostanze chimiche dentro una provetta, queste sostanze, diciamo, esplodono, però sono trattenute dalla provetta. Questo è il concetto di implosione. Ed è proprio, se guardate caso, quello che avviene qui. E cioè, sono due meccanismi inversi, nel senso che l'opera di smontaggio e di sfalsamento dei piani e di lettura continuamente asimmetrica è fatta anche in questo caso, ma è fatta come trattenuta dall'area virtuale dell'opera. Cioè non si può dire che questo modo di operare linguistico sia analogo alla casa del fascio, perché indubbiamente non lo è. E vedete che si muove su un altro concetto, né che la scomposizione dei piani che avviene nella Giuliani Frigerio e che si muove direttamente verso l'esterno. Avviene veramente un processo di implosione, come se questi piani, queste varie componenti linguistiche si stacchino l'uno dall'altro, ma essendo trattenute dall'area virtuale del progetto, quindi con un atteggiamento di implosione. È un'opera abbastanza interessante, quindi, anche nuova, e che fa vedere come un giovane architetto, siamo circa meno di 40 anni, 35-36 anni, attraverso un approccio, che è un approccio di tipo sintattico, che lavora sulle modalità formative dell'architettura, possa creare delle opere di un forte grado di interesse e anche abbastanza innovative. Che cosa sta avvenendo più o meno contemporaneamente nel mondo della cultura e nel mondo anche dell'elaborazione architettonica e artistica, eccetera? C'è un processo che io sempre in questo stesso libro definisco il Big Bang dell'architettura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in questi anni 60, un po' uno dopo l'altro, muoiono tutti i maestri del movimento moderno, i grandi personaggi che hanno creato l'architettura funzionalista, l'architettura di base che tenta per la prima volta di rispondere in maniera complessiva alla grande rivoluzione industriale che ha avvolto il mondo ormai dall'inizio Ottocento. Questo l'abbiamo visto, abbiamo tratteggiato questo quadro. Muore prima Wright, che è il più vecchio di tutti, peraltro, nel 59, Le Corbusier nel 65, 64 e poi Gropius e Mies. La scomparsa anche fisica dei padri fondatori dell'architettura del funzionalismo rende evidente un cambiamento di statuto dell'architettura. Che cosa vuol dire? Che per questi grandi personaggi l'architettura era sempre una risposta complessiva e onnicomprensiva di tutte le sfere che la investivano. Non si dava ipotesi di risoluzione architettonica che non fosse socialmente utile, anzi progressiva, che non fosse costruttivamente consapevole, anzi innovativa, ricordatevi tutto il discorso del cemento armato, tutto il discorso delle tecnologie, eccetera, che non fosse esteticamente aggiornata sui canoni delle dinamici astratti della cultura internazionale. L'architettura aveva quindi uno statuto fortissimo di sintesi, di momento sintetico, alto di risposta all'insieme di queste caratteristiche. In particolare il lavoro di questa generazione, di quei maestri di cui diciamo, è proprio la capacità di aver capito come travasare questa disciplina all'interno del nuovo mondo industriale, come l'architettura di nuovo come elemento sintetico riuscisse a rispondere ai bisogni della società nuova, alle costruzioni nuove, a un'estetica nuova, eccetera. Ci siamo? Siete fusi? Via piano, la vedo fuso, c'è poco da fare. Perché uno è fuso? Perché è stanco, oppure c'ha l'allergia come me, oppure gli mancano dei tasselli. Allora, mancandogli dei tasselli, dopo un po', è come quando ci fanno il teorema di Pitagora, se non abbiamo ben chiaro alcuni concetti prima, dopo un po' ci fondiamo. Allora, qua l'importante è che questo tipo di lezione dovrebbe essere una lezione tranquilla per gli studenti del quinto anno. Se non lo è, vi dovete attivare, dovete cercare di capire dove stanno le palle, cioè quali sono i pezzi che vi mancano. Mi spiego? E quindi, siccome abbiamo dato gli strumenti, con un certo sforzo è possibile farlo. Ma dovrebbe essere, diciamo, abbastanza tranquilla, anche se mi rendo conto che non sempre tranquilla lo è. Allora, procediamo su quello che stavamo dicendo. Quindi l'architettura come sintesi entra in crisi da un certo punto di vista, e questo fatidico Big Bang è questo che gli architetti e i critici per la prima volta sostanzialmente acquisiscono uno statuto che consente loro di vedere l'architettura sotto angoli particolarissimi e eccentrici e, come dire, fortemente sbilanciati. E questa è la prima volta che succede. Queste nuove generazioni di trentenni degli anni 60 cominciano ciascuno ad indagare l'architettura sotto angoli molto diversi e molto molto eccentrici e molto particolari, abbandonando quella idea di, diciamo, pratica sintetica che si aveva in precedenza. Questa opposizione in questo momento lo radichiamo con Eichmann. E perché? Perché aveva quel tipo di maestro, con il Rho. Quando vi dicevo che con il Rho tira fuori, diciamo, dall'architettura la costruzione, il rapporto col contesto e altri aspetti, e isola unicamente il momento linguistico, fa questo, cioè indaga l'architettura da questo punto di vista, guarda unicamente da questo punto di vista, sostanzialmente da questo punto di vista, e costruisce valore, cioè quindi vuol dire costruisce conoscenza, costruisce pubblicazioni, costruisce cattedre universitarie e alla fine qualche volta costruisce pure l'architettura stessa, con un'operazione di parzializzazione.
Questo fenomeno, che qui vediamo nel campo sintattico e linguistico con Eichmann, parallelamente altri architetti lo fanno su altri fronti, con punti di vista completamente diversi. Per esempio, ci sono altri architetti che invece di lavorare sul tema linguistico lavorano esclusivamente sul tema, come dire, prestazionale. Cioè, l'architettura, dicono, mentre Eichmann e Roth se chiedono alla loro ipotetica architettura, ma tu che cosa sei? L'architettura risponde, io sono sintassi, e il resto, diciamo, va da sé, diciamo così. Gli altri, alla stessa domanda, l'architettura risponde, io sono prestazione, io sono rapporto, funzione, funzione-soluzione. E ci sono degli architetti che fanno, diciamo, guardano l'architettura da questo punto di vista. Christopher Alexander è uno. Oppure ci sono degli architetti che domandano, architettura, tu che cosa sei? Dice, io sono stile. E allora, diciamo, l'architettura viene analizzata attraverso dei parametri di tipo stilistico, che non sono la stessa cosa dei parametri sintattici. E per esempio il campione è Venturi. Allora, all'interno di questo Robert Venturi, che abbiamo già incontrato, allora all'interno di questo discorso entra in campo anche l'arte. E l'arte non può non entrare in campo perché in qualche maniera affronta in quei momenti dei temi simili o vicini. Siamo negli anni in cui comincia ad affermarsi un'arte che si definisce concettuale. Cioè che cosa? È un'arte che non si fa più con gli strumenti tradizionali, la tela, i colori o anche quelli più rinnovati, il collage, eccetera, ma è un'arte che assomiglia un po' a dei rebus, una specie di rebus. Gli artisti lanciano delle provocazioni e spesso queste provocazioni sono fatte con armi testuali. Questa qua è per esempio un'opera di Eichmann che di fatto vorrebbe essere un'opera artistica, un'opera che media arte, testo e come dire, riferimenti all'architettura. Che cosa vediamo qua? Vediamo una cosa molto semplice, ve la descrivo, la stessa cosa, ve la potete rifare voi. Un foglio bianco con dei numeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dei numeri. E questi numeri non fanno altro che richiamare dei testi, 5, 6 testi, che lui ritiene assolutamente indicativi per capire lo stato dell'architettura. Che cos'è questo? Appartiene allo statuto della riflessione artistica dell'arte concettuale? Può essere. È una specie di manifesto di architettura, credo che si chiami manifesto di architettura o qualcosa del genere. Insomma, è un discorso che ci serve a far cadere una parola che è fondamentale a questo punto. Questa è un'altra, una cosa per farvi vedere quanto gli artisti di quell'epoca lavoravano appunto sul testo, sulla parola, anche sui motti, insomma c'è tutto un ragionamento a cavallo del 68 in cui la ricerca concettuale si muove molto su questa cosa. Qual è la parola che deve cadere? Adesso ci serve un parolone che non abbiamo messo e che è fondamentale. Quindi, tutte queste cose che noi abbiamo detto, tutta questa maniera di guardare l'architettura, tutto questo, diciamo, concentrarsi sull'opera sintattica, eccetera, in realtà Eichmann, quando, o con il Roh, quando domandano all'architettura tu che cosa sei, che cosa risponde l'architettura? Cosa risponde? Ciao. Cosa risponde? Ah, io sono?
non è esattamente quello, è più bella, è quello il concetto, non è esattamente quello, dice un'altra cosa, un po' più potente, però il concetto è quello, che dice vicinissimo,
dice una cosa ancora più bella.
È sempre lì, eh? Vicino, le prende tutte queste cose. Dice io sono un testo, io sono un testo. La famosa affermazione, appunto, l'architettura è un testo. Perché questa è la loro parola chiave? Perché, come dire, condensa tutte le altre e crea immediatamente... Dire l'architettura io sono un testo. Capito che se io sono Christopher Alexander che mi occupo delle prestazioni, di come... l'uso è diciamo in diretta relazione alla luce, allo spazio eccetera, vado là e domando al chiesto tu cosa sei, e quello mi risponde io sono un testo, quello ti dirà ma tu sei scema, come sei un testo, tu sei altre cose. Invece se glielo chiede Einstein gli deve rispondere io sono un testo. Che cosa vuol dire? Che il primo valore è quello, è un valore testuale, quindi sintattico e quindi di codice, che vuol dire che le altre cose non ci stanno, ci stanno ma vanno da sé, non so come dire. Se voi vedete queste case, è che queste case non funzionano, funzionano maluccio, questo è vero, ma lasciamo perdere, di fatto adesso in questo contesto non importa che funzionano maluccio, anzi siano delle vere e proprie gabbie di tortura, ma lasciamo perdere, di fatto la casa sta in piedi, no? Ci stanno più o meno dei letti, ci stanno dei bar, cioè, ma sono cose che vanno da sé. Di fatto l'architettura vuole essere un testo ed è assolutamente evidente, cioè vuole passarsi dal punto di vista, vuole passare questo codice, vuole passare questo fatto che ha un insieme di regole rese espliciti e lavora lei stessa su queste regole. Quindi in qualche maniera si rivela in quanto manifestazione di queste regole. Questo è quello che lei vuole essere, interrogata da questi, d'accordo? Da questo gruppo di persone. Quindi l'architettura come testo è proprio uno dei punti fondamentali di questa discussione e di questo ragionamento di quegli anni. Che cosa succede allora? Che devono capire che se l'architettura dei maestri, l'architettura della sintesi, l'architettura della ragionevolezza, l'architettura dell'onnicomprensività, all'architettura che interrogano qualunque dei maestri sempre risponderà io sono sintesi, cioè nessuno di loro avrebbe accettato il fatto di poter essere una cosa prima delle altre. Per tutti i maestri l'idea è sempre un'idea complessiva e quindi è sempre sintesi l'opera architettonica, mentre invece per loro non lo è più. Allora a questo punto bisogna capire che spazio ha una posizione di questo tipo. E la cosa bella e apparentemente incredibile è che lo spazio, proprio in questi anni 60, inizio anni 70, si crea proprio per queste posizioni bizzarre, eccentriche. Che vuol dire si crea lo spazio? Si crea possibilità di valore. Cioè, quindi di riconoscimento, di pubblicazioni, di questo, vuol dire uno spazio operativo. Perché questo? Perché tutta la società nel frattempo è profondamente cambiata. Siamo in un mondo dei mass media, siamo in un mondo della moltiplicazione delle opportunità e quindi è l'industria stessa che ha bisogno, come dire, l'industria in senso lato, no? L'industria culturale, che ha bisogno di diciamo, molte posizioni e molta e molto dibattito da un certo punto di vista. Siamo nel mondo dei mass media, immaginate un attimo, no? Una cosa è avere una testata di architettura, una cosa è averne 2000, no? Una cosa è avere una galleria, un'altra cosa è averne, una cosa è avere, non avere radio, non avere televisione, una cosa è immaginare, no? Quindi queste cose vanno alimentate. Allora, in qualche maniera, in questo nuovo contesto, che è anche un contesto della comunicazione, queste posizioni eccentriche particolari assumono, diciamo, rilevanza. E siccome loro sono ragazzi scafati, a un certo punto si inventano, dopo vari tentativi, una operazione di autopromozione culturale molto interessante. Che si inventano? Che si inventa Eichmann insieme ad altri? Il gruppo dei New York Files, esatto. Cioè, che dicono? Sai che dico? Io, te, lui e lui, che in realtà abbiamo lo stesso ambito generazionale, più o meno gli stessi maestri, sì, ognuno se ne sta al studio suo, ognuno se fa le cose sue, ma se noi facciamo un gruppo che in realtà non è un gruppo operativo, non c'ha studio insieme, non c'ha lavoro insieme, non ha mai fatto niente insieme, ma, come dire, presentiamoci, ci inventiamo questa cosa. Che abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di una vaga omogeneità, una certa omogeneità generazionale. Dopodiché che abbiamo bisogno di un mentore o più di un mentore, cioè qualcuno che ci dice che siamo bravi, perché se no non abbiamo fatto niente. Dopodiché ci serve una serie espositiva, dopodiché se noi facciamo questo, a Macerata è una cosa, se lo facciamo a New York è un'altra. D'accordo? E questo è detto molto brutalmente, ma più o meno l'operazione dei New York Five è un'operazione di tipo promozionale, non è una operazione né di lavoro comune né di, cioè, quando esistevano i neoclassici, quando esisteva il CIA, ma quando esisteva tutta questa roba qua, è una cosa diversa. Questa è un'operazione sostanzialmente molto ben congegnata di tipo promozionale, e la promozione ha un relativo successo, niente di che, intendiamoci, cioè nel senso che non è che loro dopo che hanno fatto questo si sono messi a fare i grattacieli, manco di niente, però diciamo questo gruppo comincia a essere noto, comincia a essere uno o l'altro di questo gruppo, perché ripetiamo, come gruppo non esisteva, è un assemblato di 5 persone che poi in realtà sono pure 6 tra parentesi, non so 5 perché due erano accoppiati, no? E ha come dire, acquisisce una forte visibilità, e anche gli altri critici scrivono, tra cui Manfredo Tafuri, uno storico italiano particolarmente intelligente e reputato. Volete 5 minuti di break o andiamo avanti? Almeno abbiamo una persona chiaramente per il break. 5 minuti, proprio il tempo di una sigaretta, rapidissimo, non uscite dalla cosa, 5 minuti di break.